Carico di umanità giunge tra le mie mani con naturalezza. C'è tutto: l'amicizia, la dedizione per il proprio lavoro, la capacità di seduzione che ancora può esercitare il grande cinema italiano del passato. Mi sento al posto giusto, nel momento giusto. Da quel giorno innevato sono trascorsi anni intensi ed entusiasmanti. È scoccata in un istante la voglia di restituire qualcosa all'uomo che tanto mi ha dato senza conoscermi. È nato un documentario, Alfredo Bini, ospite inatteso, che ho diretto con passione e che ha ottenuto importanti riconoscimenti. Ora nasce questo libro che Alfredo ha immaginato negli ultimi 10 anni senza riuscire a pubblicarlo, recuperando molti scritti, articoli di giornale, saggi, lettere e appunti. Ricomporre questa strana autobiografia non è stato semplice. Lo stile di vita di Bini è tutt'uno con la sua scrittura nervosa, con la continua ricerca di strutture narrative libere, senza vincoli in capitoli o paragrafi. È uno zibaldone di ricordi che si affastellano l'uno sull'altro senza un attimo di respiro, come tutte le vite vissute intensamente. Così, nella lettura, i ricordi si susseguono senza sosta, liberi di incastrarsi tra loro in un flusso vorticoso che coinvolge alcune delle figure più importanti della storia culturale del nostro paese. Una vita affrontata come un animale da caccia, sempre pronto a lanciarsi verso un nuovo obiettivo, senza alcuna pausa di riflessione. Che cosa è stato Alfredo Bini? Un avventuriero? Un imprenditore artigiano? Un sognatore? Difficile stabilirlo. Più di ogni altra cosa, è stato un anticonformista radicale, una di quelle personalità che mi affascinano e attirano inesorabilmente. Nel 2015, la mia vita ha incrociato contemporaneamente quella di due personaggi come Alfredo Bini e Claudio Caligari. Due tessere di uno stesso puzzle, due storie lontane eppure vicine che hanno tracciato un solco profondo nella mia idea di cinema e che mi portano a riflettere sul concetto stesso di marginalità. Di Caligari ho contribuito alla produzione del terzo e ultimo film, Non essere cattivo, girato durante i suoi ultimi mesi di vita mentre lottava con coraggio contro la malattia. È tornato sul set a 16 anni circa dall'ultima volta, un arco di tempo lunghissimo trascorso ai confini dell'industria, in difesa della sua passione per un cinema in grado di dialogare con il pubblico, ponendosi a un livello di osservazione della realtà al tempo stesso raffinato e anti-intellettuale, privo di qualsiasi moralismo residuo. I suoi 3 film raccontano storie di disadattati, di chi non vive entro gli steccati della società e porta avanti una disperata e dolorosa resistenza all'omologazione, al mondo del consumismo. E così, mentre Caligari lavorava finalmente alla sua pellicola, lui, che per una vita si è confrontato con l'opera di Pasolini, io ero di fronte a un monitor a montare il mio documentario su Bini, che di Pasolini era stato produttore e sostenitore. Come un ragno, il destino mi ha avvinto nelle sue trame, che non sono oscure ma limpide, solari, ponendomi di fronte a vicende di uomini esemplari. Se l'incontro con Caligari mi ha trasmesso suggestioni artistiche, quello indiretto con Bini è stato fondamentale per la mia formazione di produttore. Sebbene non lo abbia davvero conosciuto, posso dire che Alfredo mi ha insegnato l'essenza più profonda del mestiere di produttore cinematografico. È comprensibile che il pubblico generalmente non sappia cosa sia un produttore e immagini per lo più un miliardario o un furbastro mediatore di affari. Nel sentire comune si intende al massimo quello che mette i soldi o ancora chi, beato lui, corrompe ragazzine inseguendole sui set o, peggio ancora, un individuo che sperpera il denaro pubblico, il contrario del professionista che è o dovrebbe essere. A questo intrico di definizioni mi piace contrapporre proprio quella offerta da Bini, che descrive il lavoro del produttore come uno dei pochi mestieri rinascimentali ancora possibili. Un uomo con conoscenze ed esperienze di vita diverse che è in grado di influenzare le varie componenti che concorrono a realizzare il prodotto e di avere la consapevolezza della totalità e della finalità dell'opera. Intendere in questi termini il proprio ruolo vuol dire collegare tale figura alla produzione di prototipi più che alla serialità industriale. E da questo nasce l'apparente marginalità di alcuni autori e produttori. La riuscita di un prototipo può essere verificata solo dopo la sua messa in opera. Si tratta di scelte professionali che condannano naturalmente alla marginalità industriale, specie se portate avanti senza compromessi e per le quali si può pagare un prezzo molto alto. A volte anche la forzata inattività. È proprio questo il prezzo che Alfredo Bini ha pagato negli ultimi anni. Le sue esperienze professionali e di vita sono difficili da scindere, legate da una comune voglia di provocare, di lanciarsi oltre i problemi, spinto da un megalomane anti-autoritarismo. Se si resta legati ai vecchi schemi, se non si ha una personalità determinata, pronta a tutto o quasi, non si può certo intravedere l'arte dove gli altri la ignorano. Bisogna avere la giusta presunzione di poter convincere il mondo delle proprie idee, alla ricerca di linguaggi e rappresentazioni sempre più inusuali, forse lontani dall'industria e dalla pianificazione industriale, ma vicini ad un immaginario ancora da costruire, simili al rabdomante che sente sotto il terreno i filoni di metalli preziosi. E di questa presunzione credo che Alfredo fosse fornito in gran quantità. Comporre le tessere di questo mosaico non è stato facile. Nella sua ultima dimora, Pino ha rinvenuto un'enorme quantità di appunti, riflessioni, inventive, inchiodati su fogli sparsi, gli scheletri essiccati di un progetto di autobiografia confuso, sanguigno e aspro, come il carattere del suo protagonista. Prima della sua morte, purtroppo, nessuno ha saputo leggere in quel groviglio di spunti il disegno di una vita fuori dal comune che andava assolutamente raccontata. Non era facile, però, in quelle pagine stropicciate, capire le sue intenzioni. Andavano ripescati articoli e saggi illuminanti, composti durante la sua tormentata carriera, che descrivono, come pochi, l'essenza del lavoro di produttore. Andavano riascoltate le sue interviste inedite, i racconti di vita, gli aneddoti gustosi. Era necessario superare la superficie apparentemente confusa delle cose, indagare l'uomo e recuperare i suoi contributi, come lui stesso richiedeva, con tutta la voce che gli era rimasta. Non è facile descrivere ora le mie sensazioni. Ho percepito insieme l'imbarazzo nel trovarmi affidato il racconto di una vita, a me, estranea e lontana, e al tempo stesso il privilegio di dare voce a un personaggio così interessante. Ho lavorato quasi come un detective, seguendo le tracce lasciate dal nostro uomo. Ai lati di una pagina trovavo scritto a mano «Recuperare articolo del 1979» e da lì andavo a rintracciare i ritagli di giornale e i documenti d'epoca che Alfredo aveva conservato in altri contenitori. O ancora, sugli appunti veniva richiesto di ascoltare una musicassetta in cui erano state registrate dichiarazioni che riteneva importanti. E ancora, molti fogli sciolti, alcuni accartocciati nella sua cassapanca come un forziere giunto da un lontano naufragio. C'era da decodificare una serie di segni, come un lavoro di paleolinguistica, ma le intenzioni di Bini erano nette, inequivocabili. C'era uno schema chiaro, non semplice da seguire, ma dal quale non potevo discostarmi. Mi sono sempre confrontato con Pino, che Alfredo aveva nominato suo erede, per comprendere alcuni elementi che non erano chiari, per avere conferma di non essermi allontanato in alcun modo dalle sue volontà. Certo, resta qualche passaggio oscuro che l'uomo ha voluto in parte celare, soprattutto riguardo alla sfera degli affetti. Meglio ricordare con orgoglio maschile le conquiste femminili, quasi come il cacciatore che mostra le sue prede più prestigiose con baldanza e goliardia. La sfera più intima, privata, i grandi amori, i distacchi più dolorosi, beh, quelli Bini ce li ha tenuti nascosti. Sono forse le sue sconfitte più amare, ancora più delle battaglie con gli autori e la censura. Un pudore che ho rispettato sino in fondo. Sono convinto che questo lavoro, faticoso e intenso, segua fedelmente e con sincerità gli intenti di chi purtroppo Non ha avuto tempo e modo.